Siamo in Proverbi 16 questa sera. Preghiamo. Signore, grazie che siamo qui nella Tua famiglia. Siamo, Signore, nella Tua presenza. E, Signore, come vedremo questa sera, Signore, la sapienza è più desiderabile dell'oro finissimo. Signore, noi vogliamo ricevere la Tua sapienza. Signore, che la Tua parola possa bruciare dentro di noi come un fuoco, Padre. Possa illuminare il nostro sentiero. Che la Tua parola ci dà sapienza per vivere ogni giorno. Guidaci, oh Padre. Signore, parla ai nostri cuori. Signore, Tu conosci il bisogno di ogni cuore questa sera. Incontraci, Signore. Parlaci in modo profetico alla situazione della nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, versetto 1. All'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. Questo tema di versetto 1 viene ripetuto in 2-3 versetti in questo capitolo. In poche parole, quello che Salomone sta dicendo qui, l'uomo fa i suoi programmi. L'uomo fa il suo piano, ma l'ultima parola a Dio. Questo è quello che vuol dire questo primo versetto. E ci sono un altro due in questo capitolo che più o meno dicono la stessa cosa. L'uomo fa i suoi programmi, ma Dio ha sempre l'ultima parola. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa i spiriti. E questo è vero, ognuno di noi pensiamo che noi abbiamo sempre ragione, no? Il mio modo, il mio pensiero è sempre puro, è sempre perfetto. Ma io dico, meno male che il Signore, Lui vede cosa c'è nel cuore dell'uomo. No, Lui sa come la farina viene passata. Sapete, per fare il pane bisogna passare la farina nel setaccio, si dice, che lo dà più aria, lo rende più, lo purifica, lo toglie anche impurità. E nello stesso modo, noi possiamo pensare, io, tutti gli altri sbagliano, io ho ragione sempre, le mie vie sono pure, i miei modi di fare sono perfetti. Ma il Signore setaccia, veramente, Lui conosce se è così o no. Ogni di noi pensiamo che siamo sempre nella ragione, ma penso che la maggior parte delle volte non è così. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Questa è più o meno la stessa verità che abbiamo visto in Proverbi 3:6. Riconoscelo in tutte le tue vie e egli appianerà i tuoi sentieri. Quindi noi come credenti dobbiamo riconoscere il Signore in ogni cosa che noi facciamo. Alcuni pensano che io sono esagerato in questo, ma la parola di Dio lo dice. Ogni piano che tu devi fare, riconosci il Signore. Le tue opere, affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Questo non vuol dire che noi facciamo un progetto, perché purtroppo tante volte noi facciamo così, no? Noi facciamo una cosa, o abbiamo un piano, e diciamo, Signore, benedisci il mio piano. Benedisci, no? Non è così. Benedisci quello che io sto facendo. Io ho scelto di cambiare, fare questo lavoro e lasciare quell'altro. Adesso benedisci il mio nuovo lavoro. Ma è completamente contrario a quello che dovremmo fare. Prima di fare un passo dovremmo dire, Signore, Tu cosa pensi di questo mio piano, questa mia opera che voglio fare? Secondo Te, Signore, è una cosa da fare? L'altro giorno parlavo con una sorella e lei mi ha raccontato che lei mi diceva, io e mio marito, noi preghiamo sempre per tutte le cose. E lei ha detto, invece questa cosa non abbiamo pregato. E hanno cambiato compagnia telefonica. Non sembra una cosa stupida, no? Ma lei mi ha detto questo, e non penso che, non dico il nome, ma non penso che lei, anche se ve lo racconto, le dà fastidio. E lei mi ha detto, noi preghiamo sempre per tutte le cose. Lei ha detto, purtroppo c'era questa offerta, sembrava così buono, l'abbiamo fatto, abbiamo cambiato compagnia di telefonia. E lei ha detto, non te lo dico, fratello, che il macello è venuto fuori. Adesso, alla fine, mi sembra che devono anche pagare una mora e cose. Adesso mi sembra che torneranno a quello vecchio, perché questo nuovo è stato un disastro. E quindi noi dobbiamo riconoscere il Signore, che Lui veramente è padrone di tutto il mondo. Cosa dice l'Apostolo Giacomo nel quarto capitolo del suo libro? Giriamoli un attimo in Giacomo 4, versetto 13. E ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cosa infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare e per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, cosa? Se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quell'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza, un tale vanto è cattivo. Quindi se Dio vuole, io andrò a Roma venerdì pomeriggio. Se Dio vuole. Se Dio vuole, domani andrò a Feltre a fare lo studio biblico. Penso che Dio vuole, ma se Dio vuole. E anche qui, affida al Signore le tue progetti, le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo. C'è un altro passo, dice, invano il guardiano bada sulla casa se il Signore non lo protegge. Questa è la versione di Craig. Conoscete quel passo? Quindi se il Signore non è nella cosa, è vano che io bado sulla mia casa, se il guerriero è sul muro di una città, se il Signore non protegge quella città. Tu pensi agli Stati Uniti d'America, no? Con tutti i nostri smart bomb, cruise missile, tutti i nostri portaerei, i caccia più avanzati, eccetera, eccetera, eccetera. E non siamo stati capaci però di fermare quattro terroristi che appena appena hanno fatto la scuola di pilota di aerei. Pensi un po', se il Signore non protegge una nazione. Noi siamo molto fortunati in Italia perché grazie alla forza di ordine qui in Italia sono stati scoperti, che io ricordo 5-6 piani che avevano per fare attacchi qui in Italia, sono stati scoperti e smembrati queste cose. E tu pensi che se Dio non ci aiuta, perché tu pensi una persona che è disposto a dare la propria vita, no? A suicidarsi, come puoi fermare una persona così? Secondo voi? Cioè se io mi voglio mettere in un piccolo aereo, caricarlo pieno di esplosivo e piombare su San Siro durante una partita di calcio, secondo voi qualcuno può fermare questo? Sarà difficile, perché nella nostra società aperta, democratica, c'è tanta libertà e abbiamo bisogno veramente che il Signore bada sulla nostra nazione e bada sulla nostra propria vita. Perciò è buono ogni progetto, ogni cosa. Signore, mi aiuti, mi guidi. E io vi dico queste cose perché sono credente da 27 anni e tante volte io non ho affidato le mie opere nelle mani del Signore. E io ho fatto quello che a me sembrava giusto e è andato sempre male. E quindi ho imparato per esperienza, Signore, vuoi che compro questa nuova macchina? Noi adesso stiamo, perché la Panda ormai la Panda ormai è da mandare in cimitero, no? E quindi dovremmo prendere un'altra macchina, ma sto pregando, Signore, veramente guidaci, che non abbiamo soldi per buttare una macchina che poi bisogna sempre sistemare. Una cosa piccola, banale, ma secondo me bisogna anche pregare per queste cose. Signore, guidami te alla cosa giusta per la mia vita. Il Signore ha fatto ogni cosa per un scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. Da questo versetto noi non dobbiamo intendere come calvinisti che Dio ha creato alcuni per il giudizio, perché alcuni intendono questo versetto, ah, vedi che Dio ha creato gli empi per essere giudicati e Lui ha creato noi credenti per essere benedetti in eterno. Ma non sta dicendo questo. Il passo realmente dice che il Signore ha fatto ogni cosa per un scopo e ha fatto il secondo parte del versetto realmente vuol dire che il giudizio per l'empio, Dio ha creato che chi vive empiamente troverà la sventura, troverà il male. Questo Dio ha creato, Dio ha destinato. Se noi viviamo nella malvagità, noi troveremo sventura. Ma non che Dio ha creato certi uomini per la sventura. Comprendete la differenza? Perché c'è una grande differenza. Chiaramente, secondo la parola di Dio, Dio vuole che tutti vengano al ravvedimento. Quindi Dio vuole che tutti sono Suoi figli. Ma come abbiamo il libero arbitrio, alcuni uomini, molti uomini, scelgono di non inchinarsi e piegare la loro volontà a quella di Dio. Chi ha un cuore superbio è in abominio al Signore. Ai, questo proverbio pizzica. Quanti di noi possiamo dire che non c'è superbia nel nostro cuore? E io non posso dirlo. Eppure per Dio è una cosa abominevole, l'orgoglio. Dio dice, Craig, quella cosa, lo superbio nella tua vita, per me è un'abominazione. Voi sapete che l'abominazione è la parola più forte, no? La cosa che Dio odia di più. Chi ha un cuore superbo è in abominio al Signore, certo, e che non rimarrà impunito. Con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia. Col timore del Signore si evita il male. Il timore di Dio è quello che noi siamo fuori di questa sala di culto, perché possiamo essere tutti santi qui dentro, pace fratello, gloria a Dio, alleluia, no? Ma quello che noi siamo a casa da solo, è lì che il timore di Dio dice, non dire quelle parole fratello, non guardare quella cosa fratello, non fare cose disonesto, no? Quando magari siamo in ufficio, al lavoro, nessuno ci vede, o magari qualcuno fa cadere un portafoglio e nessuno vede, no? È pieno di denaro. È il timore di Dio che diciamo, oh, chiamerò questa persona e dire, guarda, è caduto il tuo portafoglio, un momento di testimonianza. E abbiamo bisogno del timore di Dio. C'è poco timore di Dio nei nostri tempi, pochissimo. Io l'altro giorno di pomeriggio Silvana stavo guardando un programma e ho visto solo 5 minuti perché c'era questa coppia di giovani che mi ha un po' pizzicato l'orecchio quando ho sentito questa cosa. C'era questa coppia di giovani che erano su questo programma perché avevano fatto un patto di non andare a letto prima di sposarsi. Una cosa buona, mi pare, no? No. Dovevo... E io ho detto, mamma mia, guarda un po', no? E due ragazzi, qui in Italia, ma dovevi vedere come questi qua di Cinecittà li prendevo in giro. C'era un psicologo addirittura, no, sbagliate, dovete provare prima per vedere se siete compatibili, tutti questi cretinate. E io ho detto, mamma mia, ormai non c'è più timore di Dio. Ma zero! Io sono convinto che se tu ami una persona, sarete compatibile. Amen. Perché il vero godere e l'intimità è l'amore. È questo. Il mondo non ha più pallide idee cosa vuol dire questo. Perché per loro una donna o un uomo è solo un altro da sfruttare. Questa è la mentalità del mondo, è un oggetto da sfruttare. Ma fra un marito e moglie che veramente si amano, quelli nel mondo non sanno neanche cos'è. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Quindi non dice che fai dei tuoi nemici i tuoi amici, però almeno li tieni a bada. Meglio poco con giustizia che grandi entrate senza equità. Anche in altri proverbi abbiamo visto meglio un briciolo in una casa dove c'è pace che un bue, mi sembra abbiamo visto in proverbi 15, un bue arrostito dove c'è contenzione. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Quindi più o meno come il versetto 1, l'uomo pensa, sì, io farò questo, questo sarà il mio sentiero, ma alla fine è il Signore. E questa è una cosa bella di noi credenti, perché noi abbiamo un destino. Un non credente, il destino suo è di essere eternamente separato da Dio. Ma noi che siamo figli di Dio abbiamo un destino non solo di trascorrere tutta l'eternità con Dio, ma abbiamo anche un piano, Dio ha un piano per la nostra vita. Come la storia quando ero malato, io avevo un pensiero di far venire questo gruppo dell'Ungheria, fare questo concerto gospel, poi io avrei predicato alla fine un bel messaggio evangelistico, no? E il Signore disse, no, tu sarai in ospedale, Vincenzo predicherà un messaggio evangelistico alla fine e tu evangelizzerai i pazienti nell'ospedale. Perché noi possiamo fare grandi programmi, il Signore dice, no, io voglio che tu stai qui, adesso, in questo momento. Sulle labbra del re sta una sentenza divina. Quando pronunzi il giudizio, la sua bocca non erra. La stadra e la bilancia giuste appartengono al Signore. Tutti i pesi del sacchetto sono opere sue. I re hanno orrore di fare il male, perché il trono è reso stabile con la giustizia. Anche nel Vecchio Testamento, avete mai letto, per esempio, Primo Re, Secondo Re, Primo Cronache, Secondo Cronache, avete letto? No? Quando Israele avevano buoni re che temevano Dio, come andava per la nazione? Bene. C'era la benedizione di Dio. C'era la benedizione di Dio sulle raccolte, c'era la benedizione di Dio sugli animali, c'era la benedizione che Dio teneva tutti i popoli intorno via, c'era la pace. Ma quando c'erano i re malvagi, come andava? Male. Dio mandava la peste sulla raccolta, mandava la muffa, mandava trombe di aria per rovinare l'uva. C'era guerra, c'erano problemi. E anche qui Dio dichiara che quando c'è giustizia in una nazione, quel governo, quel re sarà stabilito, saldo. E secondo me dobbiamo pregare di più per i nostri governanti. Amen? Prima che loro conoscano il Signore. Perché la Bibbia dice, pregate per tutti gli uomini in ogni luogo, specialmente quelli in autorità, che conoscono la salvezza. Le labbra giuste sono gradite ai re, essi amano chi parla rettamente. L'ira del re vuol dire messaggeri di morte, ma l'uomo saggio la placerà. Questo è quasi uguale a Proverbi 15, versetto 1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. La serenità del volto del re dà la vita, e il suo favore è come nuvole di pioggia primaverile. Noi non abbiamo un re qui sulla terra, ma abbiamo Gesù nostro re. E lui ama le labbra giuste. Chi parla rettamente. L'acquisto della saggezza è migliore di quello dell'oro, l'acquisto dell'intelligenza è preferibile a quelli dell'argento. Chi ha scritto questo? Ricordiamo? Salomone. Salomone chi era? L'uomo più ricco nel mondo. E anche voi venendo qui questa sera, voi avete fatto una scelta. Io capisco quelli che non vengono. Alcuni sicuramente per turni di lavoro, perché hanno i bambini piccoli e non possono venire. Ma tanti fratelli potrebbero venire questa sera. E sai, quando cambia l'orario, è buio, è freddo, uno dice, mamma mia, devo lasciare il camino qua per uscire fuori? Però sono convinto che noi che abbiamo scelto di essere qui questa sera per ricevere la sapienza di Dio, Dio è contento. Dio dice, guarda, questi sono usciti di casa perché loro hanno capito che la saggezza della mia parola è di più gran valore dell'oro. Secondo voi che cosa vuol dire questo per noi credenti, per la nostra vita? Che la parola di Dio, le cose del Signore. È triste per me quando vedo fratelli che magari sono assidui nella comunità, sono attivi nell'opera di Dio, e poi magari il diavolo, e io dico il diavolo, viene e dice: oh guarda, qui c'è un lavoro, puoi guadagnare 2 volte di più di quello che guadagni adesso. Ah, sì, deve lavorare la domenica, non puoi più andare in chiesa. Questo è da Satana, fratelli. Amen. Pochi amen. Dio non dà un lavoro che tu lasci le cose di Dio. Sia chiaro. E per me è triste, perché io ho visto tante volte fratelli fare delle scelte sbagliate, non hanno messo le loro opere davanti al Signore. Secondo me noi dovremmo fare sempre scelte che ci danno più libertà per servire Dio. Amen. Magari tu guadagnerai anche meno, ma magari Dio benedirà quello che guadagni e lo farà triplicare, quadruplicare. Io ho visto questo nella mia vita. Anche io, quando sono arrivato qui, lavoravo in un posto e c'era un'offerta di fare un altro lavoro, però dovevo rinunciare a fare la riunione durante la settimana. un po' difficile per un pastore, no? E sono venuto qui per essere pastore, e quindi ho detto no, questo non viene dal Signore. Un'altra opportunità è stata offerta a me, veramente un'opportunità d'oro. C'era un falegname qui in questa zona che lui aveva avuto una bancarotta. E voi sapete che in Italia, ma anche negli Stati Uniti mi sembra, quando tu fai bancarotta per 5 anni, correggimi se sbaglio, voi che siete imprenditore, per 5 anni non puoi più aprire una ditta, è giusto? E quindi questo uomo falegname, che lui era già quasi verso l'età di pensione, avevo quasi 60 anni questo uomo, lui disse a me: se tu vieni a lavorare con me come socio, noi saremo 50-50. Tu, metà della ditta sarà tua. Tutta la ditta sarà in nome tuo. E quando io vado in pensione, il valore delle macchine, del capannone, di tutto quanto, poi mi saldi l'altra metà. No? Devo poi comprare da lui questa sua metà. Però pensate, no? Un imprenditore mi stava offrendo metà della sua impresa, gratis. Io dovevo solo lavorare lì, e poi mano a mano avrei preso io in mano tutta la ditta, che era una piccola Fagna Maria. Un buon affare, no? Umanamente dice: mamma mia, chi ti offre queste cose così? Però ho pregato e il Signore mi ha detto: no, io ti ho chiamato qui a predicare il Vangelo, non di stare. Il Signore mi ha fatto capire: se tu cominci a essere padrone di una ditta, io parlo per me stesso, non dico che uno non può essere proprietario di una ditta, deve essere il Signore a guidarci di farlo. Ma il Signore mi ha fatto comprendere: se tu fai quella cosa, tu avrai pensiero sempre lì, dovrai lavorare 20 ore al giorno e non avrai mai tempo per quello che io ti ho chiamato di fare. Quindi ho rinunciato, ho detto grazie per l'offerta, ma non posso. Il mio capo ha detto di no. E il Signore mi ha benedetto perché l'ho onorato. Quindi l'acquisto della saggezza è migliore di quello dell'oro, l'acquisto dell'intelligenza è preferibile a quello dell'argento. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada le sue vie preserva se stesso. La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Quindi di nuovo la superbia, una cosa che già Dio ha detto per me è un abominio. Se noi vogliamo cadere, dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo avere un spirito altero. E anche questo ho sperimentato. Nel momento che mi sono innalzato, boom, no? Perché sapete che Dio è onnipotente. E Dio dice: io prenderò il tappeto sotto i tuoi piedi, tac! No? Sono contento che Dio è onnipotente. Sono contento che se mi inorgoglisco, Dio dice: ti devo far vedere, Craig, che non è come pensi te. Tu non sei così grande come tu pensi di essere. Quindi se vogliamo cadere, dobbiamo solo inorgoglirci. È meglio essere umile con i poveri che spartire la preda con i superbi. Quindi, meglio avere niente e avere un cuore a posto con Dio e conoscere Dio, conoscere la sua salvezza. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Se noi prestiamo le nostre orecchie alla parola di Dio, noi troveremo le cose belle. E beato colui che confida nel Signore. Beato cosa vuol dire nella Bibbia? Felice. Tante volte pensiamo beato, no? Tipo, no, questo beato, cosa è beato, no? Io sempre, sai, beato Sant'Antonio, vedi la cosa no, sulla testa, e ha questo tipo beato, ma cosa vuol dire? Cioè, io ero un pagano, non sono cresciuto con la parola di Dio, ma letteralmente vuol dire felice, contento, soddisfatto. E io posso dirvi che io generalmente sono una persona felice, sono molto felice della mia vita, e generalmente quasi tutti i giorni sono felice, ma non è perché ho tante ricchezze, perché c'è un Ferrari qui fuori dal capannone, perché conosco il Signore e cammino con Lui ogni giorno. Alleluia Signore, che bello. Felice l'uomo che confida nel Signore. Il saggio di cuore è chiamato intelligente e la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Il seno per chi lo possiede è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo dei stolti. Il cuore del saggio gli rende assenata la bocca e aumenta il sapere sulle sue labbra. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Abbiamo già visto in tanti proverbi che potere abbiamo nella nostra lingua, no? Quando vediamo un fratello, ciao fratello, come stai? Ti voglio bene, gloria a Dio, no? Parole edificanti, parole di incoraggiamento. Oh fratello, vieni, devo dirti una cosa di Lorenzo. Qual è guidato dallo Spirito Santo? Qui dice le parole gentili sono come un favo di miele. Sapete che il miele nei tempi biblici era la cosa più eccellente. Non c'era cannoli siciliani o aragosta napoletano. Il miele era il dolce, era la cosa dei re. Parole edificante. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con condurre alla morte. Allora, questo passo qui è una ripetizione di Proverbi 14:12. È parola per parola identico. Secondo voi, perché il Signore ha messo due volte questo passo nella Bibbia? Esatto, perché dobbiamo risentirlo. Anche tanti concetti vengono ripetuti continuamente in Proverbi riguardo la lingua, riguardo la superbia, riguardo al mettere i nostri piani davanti a Dio. Proverbi è veramente un libro per la quotidianità di un credente, per guidarci ogni giorno. La fame del lavoratore lavora per lui perché la sua bocca lo stimola. L'uomo cattivo va scavando il male ad altri. Sulle sue labbra c'è come un fuoco consumante. L'uomo perverso semina contese, il maldicente diminuisce i amici migliori o divide i migliori amici. Versetto 27, leggiamo di nuovo, l'uomo cattivo va, cosa fa l'uomo cattivo? Scavando il male. Se tu devi scavare una cosa, cosa vuol dire? Che devi cercarlo? Vuol dire, se una cosa deve scavarla, vuol dire che è già stata sepolita. No. No? Sepolta. l'uomo cattivo, no, a lui non basta già tutto il male che c'è nel mondo, no, lui deve scavare, no, deve tirar fuori, no. Magari un fratello 5 anni fa ha fatto un peccato, un errore, e Dio lo abbia perdonato, Dio lo abbia ristabilito, ma l'uomo malvagio, scaviamo fuori di noi, tu, quella cosa, no? Il malvagio deve scavare fuori, deve trovare sporco su qualcuno. Lui va in cerca, va a scavare il male, le sue labbra è come un fuoco. E questo potrebbe, secondo me, avere due sensi, no? Nel senso, un uomo malvagio, le pettegolezze, le cose, è come un fuoco sulle labbra, no? Non puoi, tipo, lo deve dire. Cosa disse il profeta Geremia riguardo alla parola di Dio? Avete letto Geremia? Se no, dovete leggerlo. Geremia, il profeta, ha dichiarato che lui ha cercato, con tutto il suo volere, di non proclamare la parola di Dio. Qualcuno ha letto, no? Però poi cosa disse? Lui disse: io ho cercato di trattenere la tua parola, Signore, ma era dentro di me come un fuoco che non potevo resistere, non potevo bloccare la tua parola, era come un fuoco dentro di me che dovevo uscire. Allora, al contrario di Geremia, che la parola di Dio, lui non poteva fare a meno di dire la parola di Dio alla gente. L'uomo malvagio, le cose brutte per lui è più forte di lui, deve sempre raccontare tutto, come un fuoco. Quindi in questo senso, come un fuoco sulle labbra, e anche nel senso che distrugge. Anche Giacomo, è così bello che lo Spirito Santo ha ispirato autori che hanno vissuto migliaia di anni separati, no? Perché Giacomo era un apostolo, Salomone ha vissuto migliaia di anni prima. Anche Giacomo, parlando della lingua, dice: quel piccolo fuoco incendia i grandi boschi, parlando della lingua. E anche lì in California abbiamo visto, no? Una sigaretta, un fiammifero, bruciato migliaia di case. Cioè, noi con le nostre parole possiamo fare tanta distruzione, rovinare la vita delle persone. L'uomo perverso semina contese, quindi lui semina. Quando tu pianti un seme, cos'è? Una cosa piccola, ma poi cosa fa un seme? Cresce. Ah, se tu sapessi cosa ha fatto il pastore. Quello è peggio di dire quello che ha fatto il pastore, non siete d'accordo? Se tu sapessi cosa ha fatto Carlo. No, poi la mia mente è tipo, no, gli ingranaggi cominciano a girare. Oh, ma cosa avrà fatto? Avrà ammazzato qualcuno? Potremmo pensare mille cose. Ma il perverso è così, lui butta un seme, lui mette un piccolo cosa là, per germogliare nella mente delle persone. Il maldicente diminuisce i migliori amici, o anche divide. Sapete che Satana non è venuto altro che ammazzare, rubare, uccidere. E anche nella Chiesa lui vuole fare questo, con le lingue. Portare divisione, contese, divisione. Questo sempre viene da Satana. L'uomo violento trascina il compagno e lo conduce per una via non buona. Chi chiude gli occhi per tramare cose perverse, chi si morde le labbra ha già compiuto il male. Quindi quando noi non diciamo niente, è come, no, come si dice in italiano? Avete un detto anche riguardo a questo. Chi tace, consenta. Vedi che è uguale alla parola di Dio, questo proverbio è un proverbio biblico, anche se non è nella Bibbia. Abbiamo visto in Efesini, noi siamo chiamati a rimprovere l'operatore della tenebre, a dirle questo non va bene, quello che state facendo. I capelli bianchi sono una corona di onore, la si trova sulla via della giustizia. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Nella Bibbia inglese, la seconda parte di questo versetto, chi ha autocontrollo, dice chi può controllare il suo spirito. E ricordiamo che questo è stato scritto da un re, un guerriero, uno che aveva eserciti sotto di lui. E lui disse, un uomo che può controllare la sua ira, che può controllare il suo spirito, è più forte anche di un generale che riesce a conquistare una grande città. E questo è vero. Avete mai sentito di Pietro il Grande? Era uno dei zar di Russia, uno dei re di Pietro il Grande. Pietrosburgo? Avete sentito, no? Nominato per lui. Allora, Pietro il Grande, lui un giorno ha perso la pazienza col suo giardiniere, questa è una storia vera, e l'ha picchiato nella sua ira. L'ha picchiato e questo giardiniere è caduto, si è fatto molto male e dopo alcuni giorni è morto. Come Pietro il Grande era anche infezionato a questa persona, aveva perso la pazienza, scatenato la sua ira contro questo povero uomo e poi quando è morto lui era dispiaciuto. E lui disse questa cosa, io ho conquistato le nazioni ma non sono capace di conquistare me stesso. E più o meno quello che Salomone disse, più forte è colui che riesce a controllare se stesso. E poi versetto 33, chiudi un po' come abbiamo iniziato. Noi il primo versetto dice l'uomo spetta nei disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore, quindi l'uomo fa i suoi piani, ma alla fine deciderà Dio. E qui si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. Voi sapete che nel Vecchio Testamento loro usavano un sistema per discernere la volontà di Dio. Il sommo sacerdote aveva Urim e Tumim. Avete sentito parlare? No. Allora, girate un attimo in Esdra. Esdra 2. E il governatore disse loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con l'Urim e il Tumim. Comunque nel Vecchio Testamento, se leggete Esodo, Levitico, eccetera, Dio ha comandato Mosè di fare i vestiti di Arone. E sul pettorale di Arone c'erano 12 pietre. Avete letto questo qualcuno, no? Una pietra per ogni tribù di Israele. Poi indietro questo pettorale di queste 12 pietre c'era una tasca dove andavano due pietre che erano di larghezza uguale e di peso uguale, solo che erano colori diversi. E questo era l'Urim e Tumim. Avete ricordate quando leggiamo le storie di Davide e di altri re, quando loro dovevano chiedere al Signore qualcosa? Avete letto nella storia di Davide, Signore dobbiamo andare contro di loro oggi? Avete letto? No? E vi siete mai chiesto come arrivarono? Perché nella Bibbia dice poi il Signore disse sì. Ma avete mai chiesto come sono arrivato a questo sì? Se non avete chiesto adesso vi spiegherò. Loro chiamavano il sacerdote e una delle pietre, non si sa se era l'Urim o il Tumim, era sì. Un colore era sì, l'altro colore era no. Quindi loro facevano sempre domande che si poteva rispondere con un no o sì. Signore, dobbiamo attaccare i siriani nel bosco? E poi il sacerdote tirava, lui metteva le mani e tirava fuori una pietra a sorte. E se era in un colore era sì, se era in un altro colore era no. E quindi da questo loro avevano la guida di Dio in quello che dovevano fare. E quindi anche qui in Proverbi 16, 33 dice che si getta la sorte nel grembo, quindi si fa, come si dice, si tira sorte, no? Anche apostoli, voi conoscete la storia in Atti 1, mi sembra, Atti 1 o 2, quando devono scegliere uno per rimpiazzare Giuda. Avete letto quello, no? E quindi hanno scelto due uomini, hanno deciso che deve essere uno che ha vissuto, ha visto i miracoli di Gesù, che ha camminato con loro. Quindi non uno dei 12, ma uno dei 70, perché Gesù aveva più di 12 discepoli. Hanno scelto due uomini e poi hanno tirato a sorte per indovinare chi era l'uomo scelto da Dio. Hanno pregato. Però questo era prima del battesimo dello Spirito Santo. Dopo il giorno di Pentecoste, noi non vediamo più nella Bibbia che nessun credente usava questi metodi. E adesso sto arrivando al mio punto, no? Noi non dobbiamo fare quello che io dico, il santo giro della Bibbia, no? Signore, guidami tu. Io confesso che l'ho fatto. E confesso che anche qualche volta il Signore mi ha parlato. Però anche tante volte c'erano versetti che non c'entrava niente con la situazione. Confessate se l'avete già fatto una volta. Ma non è questa la perfetta volontà di Dio per la nostra vita. Amen? Dio vuole che noi conosciamo talmente bene la sua parola che quando noi abbiamo una domanda, una situazione davanti, lo Spirito Santo prenderà da quello che noi abbiamo immagazzinato e parlerà con quel voce. No, ricordate la storia di Ezechiele? C'era il terremoto, c'era il fuoco, c'era la tromba di aria, e lui disse: in tutte queste cose non era la voce di Dio, ma era quella voce quieta dentro di me. E quindi, Signore, prima cosa, noi abbiamo la guida di Dio attraverso la parola di Dio. Io direi per tutte le situazioni della vita. E poi per quelle più che magari non troviamo un'esatta risposta della Bibbia, noi possiamo pregare e chiedere al Signore, no, mettere una lana davanti come Gideone. Signore, se tu vuoi, no, per dire: Signore, se tu vuoi che prendiamo questo terreno, il comune ce lo assegnerà. Amen. Io penso che sarà la risposta di Dio, visto che umanamente parlando non c'è speranza, no? Un esempio, come anche noi insieme abbiamo messo: ok Signore, se quello è il terreno dove dobbiamo costruire una casa di preghiera, tu ci darai favore con i governanti, però principalmente dobbiamo essere guidati dalla parola di Dio. E io ho visto nella mia vita che se io leggo la Bibbia ogni giorno, Dio mi parla ogni giorno. Dio ti parlerà ogni giorno, parole fresche, parole che vanno nel profondo, che Craig, giri di qua, non giri di là. Ma guarda, potrei scrivere un libro, come il Signore mi ha dato parole specifiche per proprio la situazione della mia vita. E l'unica cosa che io facevo era leggere versetto per versetto un libro nella Bibbia ogni mattina. Ok, oggi leggo questo passo e domani leggerò il passo dopo. E Dio parla. Amen. Signore, grazie che tu ci parli. Signore, non dobbiamo tirare dadi o fare qualcos'altro per conoscere la tua volontà. Signore, darci sempre più fame per la tua parola, per conoscere chi sei, come sei, per conoscere il tuo volere per la nostra vita. Signore, grazie per questi fratelli che hanno affrontato il freddo, il buio per venire qui a lodare te insieme. Accompagnaci a casa, Signore, e guidaci anche domani, nel nome di Gesù. Amen.